Questa mattina vogliamo vedere Marco, Marco capitolo 1. Stiamo in questo periodo rivedendo, da domenica scorsa abbiamo iniziato a vedere dei passi che già abbiamo approfondito riguardo a Marco. La volta scorsa abbiamo visto proprio il momento in cui Gesù sta nuovamente istruendo i suoi discepoli nel modo in cui lui andrò incontro a loro camminando sul mare. Quindi già la scena era abbastanza straordinaria, possiamo dire, per vedere come Gesù dalla distanza, in modo soprannaturale, ha visto ovviamente i suoi discepoli, aveva capito la precisa difficoltà che loro stavano vivendo, e se quello non bastasse, lui andò camminando sul mare a soccorrere i suoi discepoli. E questa mattina vedremo l'autorità di Gesù Cristo da Marco 1, versetto 21 a 28, ed è un altro passo molto importante nel Vangelo di Marco, perché possiamo dire è il primo momento in cui Gesù pubblicamente, secondo il racconto di Marco, potrà ovviamente fare un segno miracoloso a Capernaum, scacciando un demone. Però allo stesso tempo quello che ci mostra il passo è soprattutto la autorità che aveva Gesù Cristo. Gesù Cristo era autorevole in se stesso, era il figlio di Dio incarnato, il Messia, e lui quando insegnava, insegnava con una autorità che nessun uomo aveva mai avuto, e allo stesso tempo Gesù era in grado di parlare a un demone con autorità, e il demone avrebbe fatto ciò che lui gli comandava. Quindi l'autorità di Gesù Cristo, possiamo dire, è la verità teologica che noi possiamo approfondire in questo passo, e vogliamo leggere dal versetto 21 a 28 di Marco 1 per poi poterlo approfondire. Leggiamo dal versetto 21 di Marco 1. Marco scrive che vennero a Capernaum, e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so che sei, chi sei, il Santo di Dio». Gesù lo sgridò dicendo: «Sta zitto ed esci da costui». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: «Che cosa è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità, e li comanda perfino agli spiriti immondi ed essi li ubbidiscono». La sua fama si divulgò dappertutto nella circostante regione della Galilea. Questo è ciò che Marco scrive riguardo a Gesù. E come sappiamo, capitolo 1, versetto 1 di Marco, lo scopo di Marco quando scrive questo Vangelo è parlare della buona notizia, di questo annuncio regale riguardo a Gesù. Gesù, che era un ebreo, che visse nel primo secolo, e che era il Cristo, era il Messia, era la persona che Dio aveva annunciato da Genesi 3, possiamo dire, 3:15, di che sarebbe venuto nel mondo per ristabilire ogni cosa dopo la caduta di Adamo ed Eva. E quindi Marco sta mostrando ai suoi lettori romani proprio riguardo a questa persona che molti di coloro che avrebbero letto Marco sarebbe stato già il loro salvatore, il loro signore, ma avrebbe dato a loro la possibilità di evangelizzare in un modo fedele, possiamo dire, le persone che si trovavano a Roma. E in questo passo Marco mostra in modo specifico l'autorità di Gesù, e il nostro passo lo divideremo in questo modo: versetto 21 e 22 vedremo l'autorità di Gesù Cristo rivelata attraverso l'insegnamento, E dal versetto 23 al versetto 28 vedremo l'autorità di Gesù Cristo rivelata attraverso lo scacciare un demone. Questo è il passo e come lo andremo ad approfondire. E il passo, ovviamente, il versetto 21 ci parla di persone che vennero a Capernaum. Questo è importante definirlo per capire chi sono coloro che sono venuti a Capernaum. Da quello che sappiamo è che Marco, prima di questo momento, aveva chiamato i suoi quattro discepoli a seguirlo. Quindi sono tutti quattro che erano proprio di Capernaum, e Gesù insieme agli altri discepoli cosa fanno? Vanno subito il sabato nella sinagoga. Quindi questo è il primo momento, possiamo dire che Gesù insieme ai quattro pescatori entra nella sinagoga, lui ha i suoi discepoli che lo stanno seguendo, Gesù ha fatto una chiamata specifica a loro di seguirlo, e quindi possiamo dire già loro iniziano a vivere tutto il tempo con Gesù. Questo mostra proprio la cura che Gesù poteva avere verso Simone, verso Andrea, verso ovviamente Giovanni e suo fratello. E quindi questo ci mostra che Gesù già sta ovviamente nel suo ministero, lui già sta predicando il Vangelo di Dio, come dice, chiamando tutti a che cosa? A ravvedimento e fede. Questo è importante, qualcosa che possiamo riflettere sulla evangelizzazione di Gesù, se vogliamo dirla in questo modo, è che Gesù non si basava solo sulla fede. Anche noi tante volte possiamo concentrarci sull'aspetto della fede che il peccatore deve esprimere nei confronti di Gesù. C'è anche il ravvedimento, quella chiamata proprio a che Dio fa a ogni peccatore di ravvedersi dei suoi peccati. Gesù era equilibrato in questo, ravvedimento e fede era quello che lui predicava, e questi quattro uomini lo stanno seguendo dopo che già sanno chi è il Messia, che lui è il Messia, e sanno anche il messaggio che lui sta seguendo. Ovviamente loro sono stati salvati da Cristo, hanno già una fede salvifica che si manifesta nel modo in cui lo seguono, e quindi loro vanno, questi quattro uomini, insieme a Gesù, a Capernaum, e questo accade un sabato, ciò che vedremo, e possiamo dire si tratta del primo sabato che Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni sono stati chiamati da Gesù, e ora loro entrano nella sinagoga. È importante considerare di che Gesù sta andando lì, lui ci ha avuto la possibilità di annunziare qualcosa specifico riguardo a sé, vicino a casa sua, vicino a Nazareth, e lui ha aperto le scritture, aveva già parlato di una profezia di Isaia dicendo queste cose si sono già adempiute, mostrando che lui era il Messia. Perciò questo può mostrarci che molte delle persone che erano lì presenti a Capernaum già sapevano ciò che Gesù aveva detto su se stesso. E Marco ci mostra che loro entrano nella sinagoga. Sappiamo anche che molta gente lo sta seguendo già, pensando a che la sua fama già iniziava a crescere. E loro sono a Capernaum, entrano nella sinagoga. E nella sinagoga c'era, ovviamente, come noi facciamo la domenica mattina, la tendenza, o possiamo dire la tradizione, di insegnare e esporre le scritture. Gesù era uno che frequentava regolarmente la sinagoga ogni sabato. Luca 4:16 ci dice che Gesù si era recato a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Possiamo dire che proprio il Dio eterno, che non aveva bisogno di insegnamento, era ogni sabato presente nella sinagoga. La sinagoga era un luogo di riunione dove venivano insegnate le scritture, dove possiamo dire sono stati in modo particolare fatte nel tempo in cui Israele fu deportata, Israele e Giuda, mentre erano fuori da Gerusalemme e dalla terra promessa, dalla Palestina, ed era proprio un punto dove i giudei che erano stati deportati si radunavano per studiare le scritture, e anche come un luogo dove si facevano riunioni, c'era una scuola, e anche a volte si possiamo dire era come se fosse un'aula di tribunale. Ed è importante vedere che perché ci fosse una sinagoga ci volevano che in quel posto ci fossero 10 uomini, e poi tra questi 10 uomini venivano nominati gli anziani della sinagoga. Questo è qualcosa di cui poi nel contesto della Chiesa viene definito: quegli anziani che governano la Chiesa, non la sinagoga, devono essere non le persone più anziane come si faceva a quel tempo, ma devono essere persone che possiedono delle virtù spirituali che Dio ha formato in loro. E quindi, pensando a tutto questo contesto, Gesù entra nella sinagoga e dice che insegnava. Come ho detto prima, lui ci aveva insegnato, possiamo dire, in Nazaret, e allo stesso tempo, quando lui insegnava, lui era glorificato da tutti. Luca 4:15 dice questo. Quindi possiamo immaginarci, come ho detto prima, che c'erano delle persone ansiose di ascoltare, insegnare a Gesù, e quello che succede è che a Gesù gli viene data la parola. Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. E possiamo pensare a come lui ha fatto. Lui si alzò per leggere un passo dell'Antico Testamento. Se voi avete presente una sinagoga, come se fosse un rettangolo con tutte, ovviamente fatto in cemento o un materiale non con sedie, si siedevano in tutte le postazioni che c'erano intorno alla sinagoga. In mezzo c'era il luogo dove si appoggiava la Torah, e solitamente la persona andava lì, leggeva il passo e poi tornava, e da dove era insegnava. E quindi Gesù si sarà alzato per leggere un passo dell'Antico Testamento, e lui ha spiegato il passo dell'Antico Testamento e lo applicò ai presenti che stavano lì ad ascoltare. Marco non ci dà il dettaglio su quello che Gesù ha insegnato quella mattina. Sì, sappiamo che insegnò qualcosa riguardo al Vangelo di Dio, e li chiamò a ravvedersi e credere nel Vangelo. Ma quello che sì possiamo vedere da Marco è che le persone si stupivano. Versetto 22. La reazione di coloro che erano presenti nell'assemblea era che, versetto 22, essi si stupivano del suo insegnamento. Possiamo dire, loro erano meravigliati dall'insegnamento di Gesù. Possiamo dire anche, hanno provato, ascoltando Gesù, un shock mentale fortissimo, erano storditi da quello che Gesù spiegava. Era qualcosa fuori dall'ordinario, possiamo dire. Era straordinario il modo in cui Gesù stava insegnando le scritture. Lo che Marco ci sta mostrando è proprio l'impatto che Gesù stava avendo verso coloro che ascoltavano. Sappiamo che Gesù è stato l'espositore per eccellenza. Luca 24, quando Gesù incontra i due discepoli che stanno andando sulla via di Emmaus, cosa succede? Gesù spiega le scritture riguardo alle cose che parlavano di lui nell'Antico Testamento, e cosa succede a loro due? Il cuore li bruciava. Per quale motivo? Perché Gesù era preciso nel comunicare, nel collegare tutte le scritture che lui insegnava. Lui aveva una perfetta interpretazione di ciò che era scritto. E Marco ci mostra l'impatto di quell'insegnamento di Gesù. e li insegnava a loro. Loro si stupivano, però Marco è ancora più specifico nel mostrarci perché loro erano così stupiti, perché loro ascoltavano Gesù parlare come uno che aveva autorità e non come gli scrivi. Questo è importante considerarlo nel suo contesto, perché Gesù insegnava con autorità. La sua autorità era intrinseca in se stesso. La parola di Dio è autorevole in se stessa, perché è sempre Dio che parla alle sue creature. Questo può aiutarci a vedere che la parola che noi abbiamo oggigiorno, che non è Gesù che ci sta insegnando come accade nel primo secolo, è una parola che deve essere interpretata correttamente, ma che allo stesso tempo è autorevole in se stessa. Possiamo approcciarci alla scrittura come in un modo meditativo, per capire ciò che dice Dio, perché ho bisogno di essere incoraggiato. Sì, è vero, ma l'incoraggiamento verrà anche nel modo in cui tu capisci quello che tu devi fare dinanzi a Dio. La scrittura è sempre autorevole nei nostri confronti. È Dio che parla alle sue creature. E la gente era stata colpita. Non avevano mai sentito parlare un rabbino parlare con tale potenza, accuratezza e serietà. Lui insegnava le scritture come nessuno in quel tempo era in grado di fare, perché dicono egli insegnava come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Gli scrivi erano le persone, possiamo dire, più qualificate in quel tempo per insegnare ciò che era scritto. Ma la gente, ascoltando Gesù, sono stati colpite nell'anima con timore, stupore. Quindi possiamo immaginare questa situazione, questo momento in cui Gesù è nella sinagoga, seduto in una parte, dopo che ha letto le scritture, tra di loro stanno tutti guardando Gesù, tutti in silenzio, e Gesù che parlava e spiegava perfettamente la rivelazione di Dio. Lui aveva autorità, era autorevole. La parola per autorità può indicare altri significati. Marco usa uno solo di questi significati, ma quella parola indica anche governo, dominio, pieno diritto, potere. Quindi Marco, usando quella parola per autorità, sta mostrando proprio che lo che Gesù diceva era così, al punto che tu, dinanzi a quello che lui diceva, non potevi fare altro che sottometterti, perché era autorevole. Cosa dobbiamo fare noi nei confronti delle nostre autorità? Sottometterci. Cosa dobbiamo fare noi su quello che le autorità stabiliscono nei confronti di un altro? Sottometterci a quello che quell'autorità ha deciso su quella persona che è sotto la sua sorveglianza. E Gesù spiega le scritture con assoluta convinzione, obiettività e chiarezza. Pensate, gli scribi si occupavano delle scritture, però la maggior parte di essi, per non dire tutti, si basavano su ciò che altri rabbini avevano detto. Perciò prendevano un passo della scrittura e loro non mostravano ciò che era l'intento dell'autore che ha scritto quella lettera, ma si basavano su ciò che diceva un commentario di un rabbino. È come se noi prendessimo la Bibbia a studio e leggessimo questo ciò che dice lo studioso di questa Bibbia e su quello noi parliamo. No, quella è la spiegazione di un passo. E quello che Gesù mostrava era che cosa? Proprio ciò che diceva, aveva detto Dio in quel passo specifico. Gli scribi si basavano su ciò che i rabbini insegnavano, avevano anche un modo di interpretare le scritture abbastanza particolare, allegorico. Questo si può vedere anche più tardi da quello che Paolo scrive a Timoteo, a Tito, che loro insegnavano attraverso le genealogie facevano ovviamente delle interpretazioni che erano fuori contesto. Questo era il tempo in cui Gesù ha vissuto, questo era il tipo di insegnamento che la folla riceveva dalla scrittura. Non ci deve sorprendere che anche i discepoli stessi tante cose non li comprendevano riguardo al Messia, perché l'insegnamento che proveniva dagli scrivi non era accurato. Infatti Gesù dovrà dire nel sermone sul monte: voi avete sentito, ma io vi dico. Gesù dava, non stava reinterpretando l'Antico Testamento, o non stava reinterpretando la legge. Quello che lui stava facendo, stava dicendo: voi avete sentito questo, ma la verità è questa, ve la spiego in base a ciò che la legge dice. E la folla poteva capire di più la propria responsabilità dinanzi a Dio. A dove avrebbe portato quella responsabilità della folla dinanzi a Dio? A essere convinti di peccato. E quella convinzione di peccato dove l'avrebbe portato? A confidare in Gesù Cristo. E quindi Gesù insegnava in un modo profondo, applicando la scrittura all'ascoltatore in un modo perfetto. Insegnava con autorità. E pensate, la dichiarazione del coloro che ascoltavano mostrano quanto Israele si era discostato dalla verità, al punto che Gesù era totalmente distinto nel suo insegnamento da come insegnavano tutti gli insegnanti di Israele in quel tempo. Pensate quanto è importante poter capire correttamente la scrittura. È fondamentale, fondamentale. Prima perché aiuta noi a dipendere dal nostro Signore Salvatore, aiuta noi a riconoscere la grazia che noi abbiamo ricevuto, e questo ci mette in grado di vivere secondo la sua volontà quotidianamente. E oltre a questo ci dà la possibilità di comunicare fedelmente il Vangelo ad altri. Ma pensate quanto è importante come noi interpretiamo la scrittura, affinché noi possiamo vedere e arrivare a quella conclusione che dice: questo ciò che Dio ha detto. Non possiamo avere una chiesa che dipende dalla parola, in un modo che viene interpretata in un modo correttamente sia dall'insegnamento ma anche da voi. È fondamentale per vivere secondo la sua volontà. È una cosa anche importante, pensando a ciò che era successo nel primo secolo, possiamo pensare a Efeso stesso. Efeso stesso ha ricevuto l'insegnamento di Paolo per 2 anni. Paolo aveva insegnato a loro tutto il consiglio di Dio, un insegnamento esauriente, completo. Paolo, l'apostolo mandato da Gesù Cristo, le aveva insegnato ciò che Paolo aveva imparato da Gesù, e anche nel modo in cui lui poteva interpretare correttamente le scritture nell'Antico Testamento. Però Efeso, ad un tratto, cosa iniziò a fare? Iniziò a scivolare nel non vivere le scritture in un modo corretto. E hanno iniziato a fare anziani, persone che non erano qualificate. Quegli anziani, salendo sul pulpito, hanno iniziato cose che non erano conformi alla scrittura. E quello portò a che quando Paolo esce dalla prigione e va proprio ad Efeso, si trova con un contesto e una situazione della Chiesa che è critica, al punto che lui deve lasciare a Timoteo affinché Timoteo affronti i falsi insegnanti e possa insegnare la verità alla Chiesa. Più tardi cosa sappiamo di Efeso? Che andò sempre peggio. Per quale motivo? Perché non sono stati fedeli a ciò che era scritto. Quindi Gesù sta facendo ciò che deve fare nei confronti del suo popolo, gli sta spiegando correttamente ciò che è scritto. Loro sono stupiti, stanno ascoltando cose uniche che mai hanno sentito, e mentre sta insegnando, in quel momento, versetto 23, si trovava nella sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare. Questo l'abbiamo già visto, ma immaginiamo la scena, che Gesù è lì insegnando, tutti in silenzio, ad un tratto un uomo inizia a gridare. Questo uomo, da quello che leggiamo da Marco, era posseduto da uno spirito immondo. Possiamo dire che il silenzio che si era creato per lo stupore che l'uditore stava provando dall'insegnamento di Gesù fu violentemente interrotto da strilli che uscivano dalle labbra di un uomo che era posseduto da uno spirito immondo. Marco ci mostra proprio la immediatezza, possiamo dire, della reazione di questo spirito immondo dinanzi all'insegnamento di Gesù. Il demone, possiamo dire, ha esploso con urle furiose in risposta alla verità proclamata dal Figlio di Dio. Il passo dice che letteralmente nella sinagoga si trovava un uomo con uno spirito immondo. Era questo uomo, era posseduto da questo spirito immondo, da un demone. Questo uomo era nel culto, pensate, aveva un'apparenza di uno che ascoltava, però ad un tratto questo accade. E lo spirito immondo prese a gridare. Lui ha iniziato a esclamare, a protestare, possiamo dire, ad alta voce. Possiamo dire che il demone ha preso in prestito le corde vocali di quell'uomo del quale si era impossessato e iniziò a gridare: che c'è fra noi e te? La frase può significare: cosa abbiamo in comune? Lo spirito immondo, la prima cosa che mostra è la sua ribellione a Dio. Possiamo dire che c'è una totale incongruenza tra lui e Gesù, creatore e creatura. Dio è un demone, il santo dinanzi allo spirito immondo. Nello spirito immondo, nel dire che c'è fra noi, lui sta parlando da parte dell'intera classe dei demoni. Che c'è fra noi e te, Gesù? E poi lo identifica dicendo Nazareno. E per noi potremmo pensare che questa è un'affermazione: ah, che bello quello che si sta dicendo di Gesù. Però il punto è che Nazareth non era un posto ben visto dai giudei, e quindi il demone non sta adorando Gesù, ma lo sta disprezzando. E quello che sta dicendo è: Gesù di una città che c'è fra noi e te, Gesù che provieni da quel posto che è disprezzato da noi. E quindi lo che il demone sta dicendo si sta unendo a ciò che la gente normale di quel tempo pensava riguardo a Nazareth. Anche noi ci può succedere che pensiamo in un posto e pensiamo in un determinato modo. Quello è una idea che si inserisce nei nostri pensieri. E quando tu senti quello, avrai quella idea. Nel caso di Gesù, quando qualcuno avrebbe chiamato Gesù di Nazareth, l'avrebbe visto in un modo non buono. E poi aggiunge questo: sei venuto per mandarci in perdizione? Possiamo vedere qua che il demone conosce la onnipotenza di Gesù, sa anche che Gesù può mandarlo, ovviamente incatenarlo, sa che anche la presenza di Gesù significa distruzione per loro, non nel senso di annientamento ma di rovina. Sappiamo che il Messia alla fine vincerà su ogni cosa, Satana sarà legato, i demoni saranno gettati nell'inferno e lo spirito immondo dice: sei venuto per mandarci in perdizione, e poi aggiunge: io so chi sei, il santo di Dio. Quindi la conoscenza del demone, di chi era Gesù, era molto precisa. Il santo di Dio indica Dio stesso. Solo Dio è santo. E questo il santo non può che riferirsi a Dio. E questa non è una confessione volontaria, ma è uno sforzo calcolato per causare problemi a Gesù. Per quale motivo? Perché Gesù, davanti a questa dichiarazione, cosa dirà? Sta zitto ed esci da costui. Questa è la risposta di Gesù. Versetto 25. Davanti allo spirito immondo che sta urlando e sta dicendo queste cose, versetto 25, Gesù lo sgridò dicendo: sta zitto ed esci da costui. E perché lo assitisce? Possiamo pensare a questo. Tu non potevi credere a un demone perché tu non avresti mai capito quando quel demone avrebbe parlato qualcosa che corrispondeva a qualcosa di vero o a qualcosa di bugiardo. Il punto è: ingannano. Quindi tu non saresti mai in grado di discernere quando sta ingannando e quando no. O tutto ciò che andrà a dire sarà sempre ingannevole, contrario a ciò che è la volontà di Dio. Perché lo avrà zittito? Perché quando loro parlavano di qualcuno, implicitamente avevano autorità su colui di cui parlavano. La gente si sarebbe ricordata: ah, ti ricordi ciò che ha detto di lui? E Gesù non aveva bisogno della testimonianza da parte loro, perché Gesù dice: io ricevo la mia testimonianza da chi? Dal Padre. Gesù riceveva chi lui era, la definizione di cui lui era proveniva dalle scritture e dal Padre, dallo Spirito Santo, attraverso i segni miracolosi che lui faceva. E Gesù, dinanzi a questa ribellione, interviene dicendo: sta zitto ed esci da costui. Lo sgrida dicendo: sta zitto ed esci da costui. Quando lui dice che lo, quando Marco scrive che lo sgridò, è un termine che si trova anche nella Septuaginta. La Septuaginta è la versione in greco dell'Antico Testamento che usavano in quel tempo nella sinagoga i giudei. E lo che Gesù dice corrisponde in quello che si può leggere in Zaccaria 3:2, in questa traduzione, come se fosse per noi la Settuaginta, come la nuova riveduta per noi oggigiorno. Tu avresti letto: il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che hai scelto, che ha scelto Gerusalemme. Quella stessa parola che Marco usa per dire che Gesù sgridò, riprese lo spirito, lo comandò, è la stessa parola che viene usata in questa traduzione in Zaccaria 3:2, quando si dice: il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore. Gesù parla a questo demone e gli dice: sta zitto, che indica come mettere la museruola. È la stessa parola che Marco usa quando, per dire che Gesù sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Gesù ordina di non parlare più e poi aggiunge un secondo comando: esci da costui. Queste parole non sono una frase magica, sono parole intenzionali di Gesù nei confronti del demone, perché il demone faccia ciò che Gesù vuole che lui faccia. Lo spirito immondo, oltre al tacere, deve lasciare immediatamente quell'uomo. Lo ha costretto ad andarsene. Versetto 26. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, non era contento di questo, ma lo fece, perché il passo dice uscì da lui. Possiamo dire che lo spirito immondo non parlò più a Gesù o di Gesù, non pronunciò più alcuna parola ed uscì dall'uomo, e quando lo ha fatto straziando l'uomo e gridando forte. Possiamo dire che lui ha ubbidito immediatamente a ciò che Gesù gli stava dicendo contro le proprie forze. Ecco l'autorità di Gesù. Lui ha detto e quello è successo. Anche dinanzi a una creatura ribelle. Luca 4:35 riporta allo stesso momento che scrive che il demone, gettandolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Due parole, due comandi e poi silenzio. Gesù ha fatto questo. Marco sta mostrando questo ai suoi lettori per far vedere che cosa? Quel Gesù che era nella sinagoga e che ha insegnato ciò che ha insegnato e tutti erano sorpresi, e che ha fatto ciò che ha fatto a quell'uomo che era indemoniato e ciò che ha fatto a quel demone che si era impossessato da quell'uomo, quel Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio. C'è qualche miglior modo per mostrare chi è Gesù se non mostrando quello che Gesù ha fatto e ha parlato quando lui ha vissuto sulla terra? Ecco perché l'importanza di conoscere veramente chi è Gesù per poter comunicare correttamente chi è Gesù. Tante volte possiamo dare una immagine di chi è Gesù che non corrisponde a ciò che è scritto. Tante volte noi possiamo avere delle aspettative di quello che Dio deve fare nella nostra vita che non corrisponde a quello che è scritto. Ecco perché comprendere chi è Gesù Cristo ci aiuta a vivere in un modo che lo onora. Ci aiuta a dipendere da Lui secondo chi Lui è, in un modo tranquillo. Quando tu puoi avere la situazione più difficile e inimmaginabile, ma quando tu riesci a capire come Dio vede quella situazione, quello che tu devi fare in ubbidienza a Lui in quella situazione, ecco che il giogo di Gesù diventa leggero e tu puoi camminare in quella situazione nonostante le circostanze. La circostanza potrebbe rimanere sempre la stessa. Quella situazione che disturba può rimanere finché muori. Ma Dio si servirà di quella situazione per farti conoscere di più chi è Lui, affinché quando tu conosci più chi è Lui, tu possa rispondere diversamente a ciò che ti sta succedendo. E quella risposta sarà quella che ti porterà a te a dire: Signore, sto facendo tutto ciò che mi è possibile, se questo non cambia nelle tue mani, per quale motivo? Perché tu potresti cambiare questo, ma non lo fai. E allo stesso tempo, so che questo male contribuirà per il mio bene. Nessuno vuole il male. Nessuno. Però dobbiamo abituarci all'idea di che Dio si serve di quel male per far del bene a te. Questo quanto può cambiare la nostra prospettiva nei confronti della nostra Chiesa, che ovviamente ha una certa età, abbiamo una certa età, ma allo stesso tempo il nostro corpo inizia a avere più problemi e difficoltà. Stiamo più vicini di quel momento in cui andremo dal Signore. Avremo tanti pesi che forse quando eravamo più giovani non avevamo. Però Dio sta permettendo quello affinché tu sia più simile a Cristo nel modo in cui rispondi a quella determinata situazione. Lo Spirito Santo è in grado di illuminarci quando comprendiamo le Scritture, perché possiamo vedere la immagine di Gesù, che non è una foto, ma è capire le sue perfezioni, le sue virtù, il suo carattere. Questa è l'immagine di Cristo. Quando io ho più chiara l'immagine di Cristo, che è il suo carattere, Dio mi conforma a quel carattere che ha Cristo. E come abbiamo visto, questo accade solo ed esclusivamente attraverso l'azione dello Spirito, che si serve della Scrittura. E Gesù si è manifestato come il Figlio di Dio. Ha mostrato autorità nell'insegnamento, ha mostrato autorità nei confronti del demone, al punto che, cosa è successo? Versetto 27, tutti si stupirono, di nuovo un shock totale in loro, e si domandavano tra di loro: che cosa è mai questo? Questo è l'effetto che ha fatto l'autorità di Gesù. E dicevano: è un nuovo insegnamento dato con autorità, e li comanda perfino agli spiriti immondi ed essi li ubbidiscono. E riflettendo su ciò che conosciamo di Marco più tardi nella narrativa, pensate, questi uomini che erano lì presenti avevano riconosciuto che cosa? Quest'uomo ha autorità. Ciò che insegna è totalmente diverso a ciò che abbiamo mai sentito. Lui è in grado di scacciare un demone che avrebbe dovuto portarli a pensare lui è Dio. Però più tardi non si sottomettono a ciò che Dio dice attraverso suo Figlio. Questo cosa ci mostra? Che ascoltare riguardo a Gesù non è un segno di vera fede. E sottomettersi a quell'autorità che Gesù ha in se stesso e che ci mostra attraverso la parola, che mostra quella nuova nascita e quella anima salvata. Questo è importante per noi. Sono principi che ci possono aiutare tanto a discernere bene ogni situazione. In che modo mi sto sottomettendo alla parola? Io credo in Gesù. Come manifesto? Amandolo. Come lo amo? Sottomettendomi ai suoi comandamenti, ubbidendo ai suoi comandamenti. Ma la domanda è: a quali comandamenti devo ubbidire? E per capire quello bisogna capire correttamente la Scrittura. E pensate, la fama di Gesù dopo questo evento si è divulgata subito dappertutto nelle circostanti regioni della Galilea. Perché? Perché lui aveva fatto qualcosa di straordinario. Questo è Gesù. È uno che ha autorità come nessun altro, è uno che è onnipotente come nessun altro. E questo è qualcosa che ci mostra che il re era in mezzo a loro, il Messia era in mezzo a loro, il Dio eterno incarnato era in mezzo a loro. Perciò, come rispondi tu all'autorità di Gesù Cristo? Come rispondi a quell'autorità? Pensa o rispondi nei tuoi pensieri. Come rispondi? È importante. Faccio ciò che penso che sia quello che devo fare. O forse questo è ciò che mi hanno insegnato altre persone. O forse io rispondo come i miei genitori mi hanno insegnato. O questo lo faccio per come sta bene nel mondo di fare. No, la tua obbedienza è determinata ed è circoscritta e viene definita da come tu ubbidisci a ciò che è scritto. Per quel motivo, come ubbidisci al Signore? Sulla base di che cosa tu puoi dire io sto ubbidendo alla sua parola? E la ubbidienza si vede ancora di più quando la circostanza è avversa. Giobbe, nel peggior dei momenti, non ha risposto perfettamente, però si è sottomesso alla volontà di Dio, con tante domande, ma era ubbidiente al Signore, volendo rispondere ed essere guidato da ciò che lui conosceva del Signore, perché lui fosse onorato. In che modo tu rispondi alle tue avversità? Esprimi semplicemente ciò che tu pensi? O sei guidato a interpretare quella situazione secondo la scrittura? E quando tu parli, tu mostri proprio che cosa? Questo è ciò che il Signore sta facendo, ma io dipendo e confido in Lui. Che il Signore ci aiuti a sottometterci alla volontà rivelata di Dio nella Sua parola, a sottometterci al nostro Signore Salvatore, perché questo è proprio quello che Lui, essendo Signore, si aspetta del suo popolo.